Domenica ventiseiesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 21, i versetti 28-32.
In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: "Sì, signore", ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità, io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute, invece, gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli".
Dal profeta Ezechiele, capitolo 18, i versetti 25-28.
Così dice il Signore: "Voi dite: non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse, egli certo vivrà e non morirà".
Dalla lettera ai Filippesi, secondo capitolo, i versetti 1-11.
Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché l'intelligenza dello Spirito penetri non solo nella nostra mente, ma nei nostri cuori, perché possiamo, nell'accoglienza della sua parola, vivere secondo la sua volontà. Amen. Domenica ventiseiesima, la domenica della parabola dei due figli e della vigna. Un saluto a voi qui presenti e ancora a quanti ci seguono attraverso la rete e attraverso la radio al servizio della misericordia. Questa domenica continua ancora quella rivelazione del Padre, perché non c'è dubbio che per ognuno di noi l'idea che ci si fa di Dio condiziona il nostro comportamento nei confronti di Dio, e dunque tutto quello che può, adorazioni, preghiere, eccetera, e nei rapporti con il prossimo, anche questi sono condizionati da l'idea che noi ci siamo fatti di Dio. In un certo senso noi prolunghiamo verso gli altri i rapporti che instauriamo con il Signore. La parola di Dio, lo abbiamo detto più volte, lo ribadiamo, porta avanti un discorso molto chiarificatore per comprendere e chiarire il concetto di Dio. La parola odierna parla di due figli che hanno un comportamento diverso nei confronti del padre. Il primo dice sì, non fa nulla, il secondo dice no, poi si pente e obbedisce. Questo comportamento diventa per noi uno specchio in cui guardare la nostra esistenza. Ancora una volta il Signore ricorda che pubblicani e peccatori rischiano di precederci nel Regno dei Cieli. Avete ascoltato anche il testo di Ezechiele. Non bisogna cullarsi nelle proprie autoconvinzioni. Non verrà mai abbastanza sottolineato quel mistero di simpatia di Gesù per i caratteri forti. Ma del resto anche noi, tutto sommato, no? Possiamo non condividere, magari con qualcheduno, però le sue idee, però ne rispettiamo la forza, il coraggio per esprimerle, no? Questo coraggio di non sottomettersi immediatamente a un'obbedienza, fosse anche quella della fede. C'è un'intuizione di fondo che è quella dell'enorme ricchezza che i cuori ribelli e la possibilità di un'autentica conversione può portare. Occorre ricordare, ad esempio, le prove di Giobbe, o, se volete, il disgusto, no? Che nel libro dell'Apocalisse Dio ha nei confronti di quegli uomini che non sono né freddi né caldi, dice sono tiepidi. Apocalisse 3,16. E la parabola di questi due figli è significativa proprio a questo proposito. Non c'è possibilità di inganno. Dietro l'invito a lavorare nella vigna del Padre, nella parabola, c'è dunque ancora la chiamata di tutti gli uomini al regno di Dio. Il secondo ha compiuto la volontà del Padre, constateranno gli ascoltatori di Gesù, che rivelano di aver capito in che cosa consiste l'obbedienza, l'ascolto. E anche noi dovremmo aver capito, leggendo una parabola in cui con terribile chiarezza si rispecchia la nostra vita. I nostri sì, che spesso assomigliano a dei no, i nostri buoni motivi per non fare troppo, è troppo impegno, bisogna lottare molto, no? Esporsi. Il nostro disimpegno, la nostra pigrizia, l'obbedienza si esprime attraverso gesti concreti e non attraverso un sì di parole. È facile, non fosse altro che ci si toglie di torno l'importuno del momento. Sì, e poi? Fare la volontà del Padre non significa rimanere fermi, installati nella propria buona coscienza, ma quella conversione continua che è il pentimento del proprio rifiuto e lavorare invece con coraggio e dedizione alla realizzazione del regno. Occorre davvero dunque guardarci in questo specchio che è la parabola, noi che possiamo definirci ormai battezzati di vecchia data, gli anni ci stanno. Bisogna vedere in questo specchio anche la nostra Chiesa, una Chiesa ormai di ben 20 secoli, una Chiesa d'Occidente, ricca di tradizioni, di cultura, di denaro, dove i peccatori e i pubblicani ancora rischiano di precedere, non per colpa loro, non il rischio non è loro, è il nostro il rischio, questo diventare ultimi, alcuni i primi diventeranno ultimi, gli ultimi i primi. Pubblicani e peccatori ci precedono, perché si convertono, vanno a lavorare nella vigna. Noi diciamo sì all'inizio e poi ci fermiamo a quella parola senza dare continuità nella vita alla nostra adesione, che è il battesimo ricevuto poi, un battesimo che va vissuto, altrimenti pur con tutta la grazia rimane inoperoso, inattivo. Percorriamo allora il cammino che l'eucologia ci fa fare in questa 26ª domenica. L'antifona d'ingresso, una composizione di diversi versetti tratti dal capitolo 3 del libro del profeta Daniele. Signore, tutto ciò che hai fatto ricadere su di noi, l'hai fatto con retto giudizio. Abbiamo peccato contro di te, non abbiamo dato ascolto ai tuoi precetti, ma ora glorifica il tuo nome e opera con noi secondo la grandezza della tua misericordia. È quella che viene chiamata la grande confessione di Azaria, il giovane che viene gettato nella fornace con i compagni Anania e Misaele. Si era rifiutato di adorare la statua di Nabucodonosor e prima di essere gettato rivolge al Signore questa preghiera, che è una confessione. Il giovinetto riconosce Dio giusto anche quando punisce e confessa il peccato del popolo a cui si unisce, perché non si esalta per il gesto che ha compiuto, lo ritiene una fedeltà dovuta, non straordinaria. Obbedire ai precetti salvifici è la realtà di chi crede, l'ordinario potremmo dire. Un ordinario che però garantisce la felicità e comunque anche in questa solidarietà con il peccato del popolo, con umile sincerità, questo giovane orante nel momento della prova chiede che sia glorificato il nome di Dio, che si manifesti con opere potenti secondo quella immensa misericordia che egli riconosce a Dio. Un Dio che si è impegnato in un'alleanza con Israele e con l'umanità. Una alleanza, una preghiera che è nostra. Anche noi, oggi, nella celebrazione, noi ci ricordiamo della nostra infedeltà, ma anche della grande misericordia di Dio e dell'alleanza che ha stipulato con noi. Accanto all'antifona d'ingresso il canto all'Evangelo, tratto dal quarto evangelista, capitolo 10, versetto 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore. Io le conosco ed esse mi seguono. appartiene alla famosa parabola del pastore buono. Un pastore che è unito alle sue pecore, una unità che è reciproca, nella perfetta sensibilità. Il pastore parla, le pecore ascoltano, ovvero accolgono e obbediscono docilmente alla parola del pastore, senza recalcitrare. Il pastore le conosce, e ricordiamo la ricchezza di questo vocabolo, un verbo nuziale che esprime l'unione affettiva e vitale dello sposo e della sposa. Il pastore, ricordiamo anche il Salmo 22, nella versione liturgica, il pastore conduce le pecore ed esse lo seguono, sapendo che le guiderà ai pascoli della vita. Queste erbe lussureggianti, acque tranquille. Gesù dunque sta espletando il suo programma battesimale, quello che aveva annunciato al battesimo, alla trasfigurazione, annunciare l'Evangelo del Regno, attuare le opere del Regno affinché l'umanità possa incontrare il suo Signore. Gesù, abbiamo ricordato già la domenica scorsa, è in cammino verso Gerusalemme, la città del grande re, lì dove si consumerà il suo destino, la croce, per la gloria della risurrezione. E occorre riprendere un po' il contesto della pericope evangelica. Con il capitolo 21 siamo già a Gerusalemme. I versetti 1-11 ci ricordano l'ingresso. Gesù che si qualifica come riformatore della vita cultuale del nuovo popolo di Dio, rivendicando al Tempio quella funzione che gli è propria, ovvero di luogo di preghiera. Ma dinanzi a queste parole la città resta incredula. I capi del popolo si mostrano ostili. E questa incredulità diventerà avversione, odio, e sarà il motivo costante poi che darà spazio e vita ai brani successivi. Ai versetti 23 e 32, Matteo presenta 5 controversie di Gesù con tutti questi avversari. La prima è appunto quella sull'autorità di Gesù. Lo sfondo è la predicazione di Giovanni e l'entusiasmo che questa aveva suscitato, tanto che Giuseppe Flavio scrive: quando altri si unirono alla folla che lo seguiva, perché erano presi dall'entusiasmo al massimo grado per le sue prediche, Erode ne fu allarmato. Un'eloquenza che aveva un così grande effetto sulla gente poteva portare a qualche sorta di sedizione, perché sembrava che si facessero guidare da Giovanni in tutto quello che facevano. I politici, i potenti, vedono subito il pericolo. I capi dei sacerdoti, gli anziani, rappresentavano la dirigenza giudaica a Gerusalemme, che aveva nel Tempio il suo centro simbolico. C'era una alleanza, potremmo dire, non una spartizione di potere. I romani erano affiancati, si facevano affiancare da questi potentati, potremmo dire, locali, a cui garantivano una certa libertà, un certo potere, perché li aiutassero a mantenere la pace, a tranquillizzare la popolazione. Ma il movimento di Giovanni costituisce una minaccia non soltanto religiosa, poiché era fuori dal Tempio, ma anche una minaccia politica, perché lo si vedeva fuori da ogni controllo, non lo si poteva fermare, rallentare, no? Non c'era, minaccia. Giovanni parlava liberamente, pensate a Erode, non ti è lecito prendere in moglie, no? Allora quando Gesù dice in risposta: con quale autorità tu fai questo? E Gesù rispose con un'altra domanda: il battesimo di Giovanni da dove veniva, dal cielo o dagli uomini? E anche qui questi potenti, questi politici, intravedono subito il pericolo. Perché se avessero rifiutato l'idea che il battesimo di Giovanni venisse dal cielo, un'invenzione umana, si sarebbero messi contro il popolo, che aveva grande stima per Giovanni Battista. D'altra parte, se avessero detto che il battesimo di Giovanni veniva dal cielo, si sarebbero inimicati il potere romano e anche quello di Erode. Quindi capite bene la posizione. Sembra quasi una partita a scacchi, no? Ogni movimento produce tante possibili conseguenze di cui bisogna tener conto prima di rispondere con un'altra mossa. E allora prendono tempo. Non lo sappiamo, rispondono. Ma certamente la cosa non finisce. Matteo presenterà un continuo scontro con tutti i funzionari, i maestri della legge, l'aristocrazia del popolo e poi i gruppi degli erodiani, i sadducei, i farisei. La gente ritiene Gesù un profeta ed è entusiasta del suo insegnamento. I capi del popolo, invece, si accendono nella discussione sull'autorità, quando aveva cacciato i mercanti dal Tempio, e allora è interrogato sulla legittimità dell'imposta da pagare, sulla resurrezione dei morti, quale sia il comandamento più grande, la questione sul figlio di Davide. In tutte queste controversie Gesù ne esce sempre vittorioso. Nessuno era in grado di rispondergli nulla e nessuno da quel giorno in poi osò interrogarlo. Siamo arrivati al capitolo 22, versetto 46. Ce la siamo presa un po' più ampia, no? Nel definire il contesto del brano, che sarà il cammino, il terreno su cui cammineremo fino alla conclusione dell'anno liturgico. Dunque, incredulità, rifiuto da parte delle autorità di Gerusalemme. C'è un giudizio, quello di Dio, che pende sulla città. Le tre parabole sviluppano questa polemica che si è instaurata con Gesù. E Gesù definisce i capi increduli come figli disobbedienti, poi vignaioli omicidi, la parabola in cui uccidono il figlio, è chiaro riferimento alla passione di Gesù. E poi al rifiuto della festa di nozze, da cui verranno poi esclusi definitivamente, sostituiti da altri, quei poveri, quelli senza tetto, mendicanti. In questo contesto noi troviamo anche l'episodio della maledizione del fico sterile, capitolo 21, i versetti 18-22, inserito tra la purificazione del Tempio e la controversia sull'autorità di Gesù, la prima delle cinque. L'immagine del fico sterile, ricco di foglie, ma senza frutti, è perciò condannato alla rovina. Chiaro il significato simbolico, il popolo incredulo. I giudei hanno rifiutato il Messia e si sono allontanati da Dio, e il loro posto è preso da altri. Ma qui non dobbiamo cadere, avremo modo di specificarlo, no? In una sostituzione di popoli. Qui non è questione che vengono esclusi gli ebrei e poi diventano i cristiani. Di fondo rimane che il popolo di Dio, coloro che credono, sono i discepoli. Anche gli stessi apostoli, se non credono, non ne hanno vantaggio. Gesù insegna, fino al capitolo 25, con i grandi discorsi: guai a voi, scribi e farisei, ricordate? E poi quello che da alcuni è definito il sesto grande discorso, il discorso escatologico. Quindi avremo modo di riprendere questi temi. Il lezionario aggiunge dall'Antico Testamento il profeta Ezechiele, il capitolo 18, tre versetti che sottolineano quel grido che spesso anche noi forse abbiamo lanciato nei riguardi di Dio. Quante volte? Se Dio fosse giusto, questo non dovrebbe accadere. Dov'è Dio quando ci sono delle cose da mettere a posto, no? Noi facilmente mettiamo Dio sotto accusa, e qui con Ezechiele Dio risponde su una responsabilità che noi abbiamo, perché liberi. La libertà si impara poco a poco, attraverso esperienze anche drammatiche. La libertà la si conquista e la si paga con fatiche, con impegno, con quella dedizione che è appunto la responsabilità. Questa responsabilità che ci permette di non cadere nel fatalismo o nell'infantilismo. Capire il valore della libertà, ma anche il rischio che questa porta con sé. Tutti vogliamo essere liberi, però poi quando questa libertà ci preclude la possibilità di scaricare su altri, no? Le conseguenze delle azioni, delle scelte, e allora siamo meno desiderosi della libertà. È facile rinunciare alla libertà, no? Molto facile, perché ci lasciamo catturare da quei desideri, da quelle passioni che sempre sono all'attacco del nostro cuore, della nostra vita di fede. Che cosa ci dice Ezechiele? Ezechiele manifesta quella volontà di salvezza che ha Dio, e non di morte, di salvezza per tutti, soprattutto dell'empio, che si converte e viva è il desiderio di Dio. Ma ricorda anche che se il giusto percorre le vie dell'empio, e allora egli morirà. Un avviso che mette tutti in guardia. E qui ritroviamo quelle vie che non sono le nostre vie. Quanto alte sono, come il cielo, le vie del Signore. Noi le definiamo non rette. Non è giusto, diciamo, che il Signore si comporti così. Domenica scorsa, ricordate, doveva dare di più. Ma se dà quello che ci mantiene in vita, quello che è la vita, no? E non è che può ridurla. Ci dà ciò di cui abbiamo bisogno, quello che desideriamo, quello che è la parte migliore. Reagire violentemente, il Signore attraverso il profeta controcontesta quel giudizio che gli era stato messo contro, adesso da Dio è rovesciato. Ascolta adesso, dice. Chi è malvagio? Chi sbaglia? Non è retta la mia via o la vostra via? Perché se il giusto diventa peccatore e muore, la colpa è sua, perché conosceva la strada che stava percorrendo e la fine che avrebbe vissuto. E al contrario, se l'iniquo si converte, diventa giusto, osservante della divina volontà, ebbene, poiché l'iniquo con il suo ravvedimento ha tolto dalla sua vita le colpe passate, non vuole morire, si converte alla vita, e allora come non vivrà della vita che ha scelto? Perché gli deve essere tolta? Mentre il giusto, che non ha tenuto più in considerazione la vita e ha scelto la morte, di quella morte muore. Con parola solenne, Dio dice: convertitevi e vivrete. Versetto 32 del capitolo 18 di Ezechiele. Dunque, un invito importante, a cui si aggiunge anche la preghiera del Salmo responsoriale, il Salmo 24, una supplica individuale. Vi ricordo soltanto il versetto responsorio, che è il 6 del Salmo. Ricordati, Signore, della tua misericordia. L'orante farà memoria e chiederà che il Signore sia misericordioso. L'orante accetta tutto ciò che viene da Dio. Qui ritroviamo un po' la preghiera del profeta Daniele, dei giovinetti. Ma andiamo verso la nostra parabola. Qui certamente, storicamente, in questi due figli si rappresenta la contrapposizione di comportamenti e risposte. pubblicani, peccatori, sono quelli che hanno detto no. Però poi, dice il testo, si pentono. Anziani, autorità, sono coloro che hanno detto sì, però poi non hanno dato continuità a quel sì. Un assenso verbale che non diventa azione, un no di cui poi ci si pente e la vita diventa un cammino di fedeltà operativa secondo la volontà di Dio. Non vi è possibilità di inganno. La chiamata a lavorare nella vigna del Padre è rivolta a tutti e gli ascoltatori affermeranno poi che chi ha compiuto? Il primo, che pur avendo detto no, tuttavia poi è andato a lavorare. Il desiderio del Padre era che si lavorasse nella vigna. Dunque, gli ascoltatori di Gesù, quei sacerdoti, quegli anziani del popolo, hanno capito, e anche noi, ribadisco, la parabola è uno specchio che riflette la nostra vita, i nostri sì che assomigliano a dei no. Abbiamo già parlato di buoni motivi, di disimpegno, di pigrizia. L'obbedienza non è un sì o un amen. Quante volte abbiamo detto che durante la liturgia siamo invitati più volte a dare il nostro assenso a delle preghiere, che chi presiede, no? Innalza per conto di tutta l'assemblea. L'amen è personale, l'adesione di ciascuno, è il sì che ci impegna. E anche se nel mucchio, no? Però il fatto di stare lì, di rispondere, e per certi aspetti anche non rispondere, perché se non rispondiamo e rimaniamo comunque, è un assenso. Perché o rispondiamo no e ce ne andiamo, e allora ha anche un senso. E forse il Signore apprezza di più quel no, che è un silenzio, non né sì né no, o un sfru, un borbottio indistinto dietro cui rifugiarsi. Ma io non è che l'abbia detto, io l'ho detto ma non hai capito. No, il vero cristiano non si installa nella sua buona coscienza ma lavora, perché il vero cristiano opera quella integrazione fede-vita. Il sì della fede è il sì della vita. La parola e la confessione delle labbra diventano azione e gesto delle mani il suo fare. La discriminazione tra il sì e il no non passa attraverso pratiche e osservanze di leggi, che noi possiamo anche fare e le facciamo. In ambito ecclesiale c'è una, come potremmo dire, un'immagine di fedeltà, di servizio, che però è finta il più delle volte, è una finzione. Ciò che diciamo e anche ciò che apparentemente facciamo in realtà poi non è davvero quello che abbiamo nel nostro cuore. E questo lo si capisce, lo si vede. Basta mettersi in ascolto della parola, perché la vita ci fa saltare quelle coperture, quelle immagini, quelle maschere. Riprendiamo allora la nostra pericope. con un'introduzione che potremmo definire relazionale, perché il testo evangelico non ce l'ha. Il lezionario riprende un versetto, versetto 23, un po' lontano, siamo al 28 nel nostro brano, no? Dove vengono menzionati coloro che sono di fronte a Gesù. Gesù sta parlando con capi dei sacerdoti e anziani del popolo, i rappresentanti ufficiali, i maestri della fede, coloro che come sentinelle dovevano vigilare sul popolo e annunciare con anticipo, ma diciamo con sicurezza, con responsabilità la venuta del Messia. I capi dei sacerdoti invece, insieme agli anziani, rimproverano a Gesù il gesto di cacciare i mercanti. Dice: qual è la tua autorità? Chi ti credi di essere? Perché fai queste cose? Guardate, noi non siamo certamente come Gesù, anche se in virtù del battesimo e nella fedeltà alla sua parola, no? Noi in certo senso rappresentiamo Lui ogni volta che obbediamo alla sua volontà. Ma quante volte queste frasi, no? In ambito ecclesiale risuonano. Ma chi si crede di essere? No? Cita la scrittura, ma non la sappiamo anche noi. Il problema è che quella scrittura è strumentalizzata il più delle volte. E allora noi abbiamo costruito una immagine di Dio e di fedeltà a Lui. E quando questa immagine viene fatta saltare, quando la maschera cade, noi ce l'abbiamo a male, ci difendiamo violentemente. Anche qui, alla risposta di Gesù, quando chiede l'opinione riguardo al battesimo di Giovanni, i capi non vogliono compromettersi. E a coloro che non si espongono, che non hanno coraggio di prendere posizione, Gesù nega qualsiasi altra precisazione sulla propria autorità. Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Però subito dopo continua la domanda: che ve ne pare, che risuonerà più volte. Un uomo aveva due figli, si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Che ve ne pare? Occorre tener presente il contesto polemico in cui Gesù è inserito, perché ci aiuta a comprendere l'animosità nei confronti di Gesù, le loro intenzioni. Gesù, formulando la domanda, la lega con ciò che è accaduto poco prima. Che ve ne pare? Dice: finora abbiamo detto, ma adesso vi dico. Quindi in un certo senso Gesù rinnega la sua stessa affermazione: neanch'io vi dirò perché. In realtà lo dice. Gesù non si tira mai indietro. Quando parla non lo fa per difendere se stesso, ma per salvare quelli che ha di fronte. Questo devo sempre tenerlo presente. Nelle controversie Gesù non risponde per difendere la sua azione, ma per salvare coloro che lo accusano, per dare a loro la possibilità di riflettere, di capire. E questo continuamente, sempre. Gesù chiede il parere, così come lo aveva chiesto altre volte a Pietro, ai discepoli, leggete il capitolo 17, versetto 25, o 18, versetto 12. Anche i sinottici, nei discorsi polemici, hanno ad esempio la parabola dei vignaioli omicidi. La parabola dei due figli fa riferimento alla preparazione del tempo di Gesù con il riferimento appunto poco prima a Giovanni Battista. La parabola dei vignaioli omicidi, che abbiamo detto è l'unica che è in comune a tutti e tre i sinottici, incentrata sulla sorte del figlio che è gettato fuori della vigna e qui ucciso, che parla proprio della vicenda di Gesù. La parabola degli invitati sembra alludere alla fine degli apostoli mandati a invitare alle nozze coloro che si definivano sudditi del re e che invece disprezzano, bastonano, uccidono i messaggeri. Un rifiuto che riguarda Gesù e continuerà anche dopo con coloro che sono stati inviati, gli apostoli, i discepoli. E di questo rifiuto i responsabili sono i capi, gli anziani. Gesù cerca di penetrare nella corazza di questi oppositori. Gesù usa la sua abilità di narratore, si inventa questa parabola in modo da dare all'ascoltatore la possibilità di non autoescludersi. Quando si è in combattimento, no? Si innalzano difese, scudi, non si sta più ad ascoltare, ogni gesto è visto come una minaccia. Gesù invece parla, sembra parlare di altro, in realtà è lo scavalcare le difese, la parabola, no? In modo che l'ascoltatore non si senta coinvolto nella storia e può giudicare il fatto come se gli fosse estraneo. Solo alla fine gli verrà fatto capire, no? Che la sentenza che lui stesso ha emesso lo riguarda. Difficilmente avrebbero in discorsi teorici accettato, no, il dramma del loro rifiuto. Ecco perché Gesù, che ve ne pare, e descrive una scena di vita familiare. E quante volte? Beh, quando io ricordo, mio padre mi invitava a fare qualcosa, non è che mi accendesse di entusiasmo, no? A dover fare dei lavori, ma credo che sia proprio parte dell'età giovanile, no? Quello di non volersi far coinvolgere. Si deve alzare presto, si deve faticare, si stanca, no? È tanto bello poltrire, passeggiare, no? Fare senza, stare senza far niente, e invece no, questo che ci dice vai. Poi uno ci ripensa e dice, però se non vado, e poi come gli chiedo la macchina per uscire, come gli chiedo, no? I soldi per il cinema, la pizza, insomma, quello che può essere, no? fate le opportune rivalutazioni, no? Nel tempo che è passato. Sembra che le parole di Gesù non abbiano riferimento alle questioni che si stanno trattando. Per questo può chiedere un giudizio. E allora ascoltiamo questa parabola, che ha un incipit simile a quella riportata da Luca, che ormai non chiamiamo più del figlio prodigo, ormai non la sento più chiamare così, poche volte, ormai è diventata finalmente la parabola del padre misericordioso. Non la parabola dei due figli, perché c'è già questa. E quindi un uomo aveva due figli. Forse Gesù ha riciclato qualche cosa, bisogna pure... L'idea di fondo rimane la stessa, due figli che si comportano in modo diverso nei confronti del padre. C'è uno disobbediente, che si pente e cambia, e uno che sembra obbediente, ma che poi in realtà non lo è. Sì, ci sono delle differenze, perché quello disobbediente poi in realtà non è che obbedisce, si muove per interesse, e l'altro le cose le ha fatte, però non come figlio ma come schiavo. Quindi ci sono delle differenze, delle sfumature anche sostanziali, no? Ma diciamo che l'ossatura di fondo rimane più o meno lo stesso. Questo ricco proprietario che si rivolge affettuosamente, tecnon, dice, no figliolo, non è autoritario nel chiedere, dice oggi, semeron, va nella vigna. C'è dunque una relazione di figliolanza e di paternità, e la consapevolezza dell'affetto che li lega. Da qui nasce la missione, va. Il padre disse al figlio, va. E lo chiede oggi. È importante tutto questo. Noi siamo in questa relazione di figli chiamati dal padre, che oggi in questa parola ci invia. La vigna, immagine usuale nella letteratura profetica, rappresenta Israele. Ricordiamo il Salmo 80, Isaia 5. Da notare che questo padre non dice vai nella mia vigna, poiché questa vigna è anche dei figli ed è dunque anche loro interesse lavorare, e lo sanno bene. Ora, lavorare nella vigna è un'espressione figurativa che va al di là di quelle che sono le operazioni pratiche del viticoltore. Nel linguaggio biblico indica soprattutto una relazione di affetto e di amore. La vocazione fondamentale dell'uomo, infatti, è essere in buona relazione con Dio, coltivare l'amicizia, far crescere la somiglianza. Il lavoro della vigna è davvero un lavoro di amore. In fondo, come ricordavano i padri, la vigna non è essenziale alla vita dell'uomo. In fondo, dalla vigna che si produce frutta è il vino. Il vino è gioia, però se ne deve bere poco anche, no? E voglio vedervi nel deserto con una damigiana di vino senza acqua. l'esodo di quel deserto, dico che noi, contrariamente a quanti dicono, no, che l'acqua fa male, in realtà l'acqua ci vuole, no? È l'acqua l'elemento vitale per noi. La terra, no, con le sue forme di vita, è nata dall'acqua, è per mezzo dell'acqua. Il vino esprime la gratuità, la condivisione, la gioia dello stare insieme, no? I valori dell'amicizia, dell'amore. Il vino ha tutto questo. E dunque il lavoro della vigna diventa un lavoro di amore, di fedeltà coniugale, di amore coniugale. Al versetto 29, egli rispose, non ne ho voglia, poi si pentì e vi andò. Versetto 30, si rivolse al secondo e disse lo stesso. Egli rispose, sì signore, ma non vi andò. Ora bisogna ricordare che c'è una variazione testuale importante. La nuova traduzione, rispettando il testo greco del codice sinaitico, propone per primo il figlio che dice no e per secondo quello che dice sì. Ma se noi prendiamo ad esempio la versione del 71 della CEI, che segue il testo del codice vaticano, l'ordine è rovesciato. Ora, qual è? E capite bene perché dice a che serve, tanto in fondo uno dice sì e uno dice no. Se il primo invece dice no e il secondo dice sì, qual è la cosa? Beh, probabilmente c'è stata una correzione di qualche copista che ha voluto far coincidere la parabola con la sequenza di Luca, no? Dei due figli. E potrebbe essere una possibilità, adesso non, però tenetela presente. La risposta del primo figlio, anche perché poi, come dire, è facile il primo che dice sì e poi non ci va, no? Sono gli israeliti, sono i primi, sono stati chiamati, no? Il primo figlio. Il secondo invece è quello che sì, ha detto no, però poi sì, siamo noi. No? È facile fare questi, no? E aggiustare le cose in modo che rientrano. Ma al di là di tutto questo, rimane il rifiuto netto comunque, è su questo che noi dobbiamo, siamo interpellati. La risposta, seguiamo la versione ultima, il primo figlio dice non voglio. Guardate, è come fanno i militari, no? Non dicono sì, affermativo, non dicono no, negativo, come a dire sia chiaro, eh? Perché se devi parlare per radio, per esempio, per altre cose, il sì o il no si potrebbe confondere, eh? Per questo si usano parole un po' più lunghe, perché sia chiara la risposta. Non voglio. Un rifiuto esplicito, netto, che si rivela comunque, fortunatamente, non definitivo, perché avviene il cambiamento. È il figlio che, cambiato, fa quello che prima non voleva fare. Pentitosi per l'affronto recato alla bontà del padre, va nella vigna e si carica di quel peso e di quel calore degli operai, ricordate, di domenica scorsa. Determinante è proprio il pentimento, che segna una trasformazione e una novità nell'atteggiamento. Si pentì e vi andò. Il tutto si ripete anche per il secondo figlio, che risponde lapidario. Ora, traducendo alla lettera, anziché adoperare la particella sì, dice io, Signore, vi andrò. È una, come dire, enfasi nel dire, no, che la risposta è positiva, ma in realtà, annota il narratore, non vi andrò. Notate, io è il padre chiamato Signore. È una formula stereotipata, come spesso sono le nostre risposte, i nostri atteggiamenti liturgici, dove la forma è certamente rispettata, però poi il cuore fa altro. Non vi andò, dice tristemente il narratore. Riprendiamo qualche cosa a proposito del pentimento, metamelomai. Ricordate quando abbiamo già detto del legame con la vicenda del Battista, La prima predicazione sia di Giovanni Battista che di Gesù era iniziata con un appello alla conversione: convertitevi e credete all'Evangelo. Il Regno dei Cieli è vicino. Notiamo che alla risposta del figlio, Signore, si contrappone il padre che lo chiama figlio. E dunque come non fare riferimento a Luca, a quella parabola del padre misericordioso, di cui sia lo scapestrato sia il figlio obbediente rimangono sempre figli. C'è un amore che il padre non rinnega mai. Rimarranno sempre figli suoi, anche se fanno scelte contrarie al suo desiderio, al suo amore. Uno per la pagnotta preferisce essere schiavo, no? L'altro invece vive da schiavo pur apparendo rispettoso. E allora la domanda: chi dei due ha compiuto la volontà del padre? La breve parabola è finita. Si tratta di tirare le conseguenze. Gesù aveva già chiesto che ve ne pare. Adesso riprende: chi dei due ha compiuto la volontà del padre? E senza esitazione, non valutando le conseguenze, come dire, sono stati così attenti quando gli aveva detto il battesimo di Giovanni, sono stati astuti lì, no? Hanno valutato subito il pericolo, qui invece no. Anche in gli interlocutori riconoscono che ciò che conta non sono le dichiarazioni di intenti, ma le azioni concrete. Non basta dire disponibilità, e se no i politici sarebbero tutte persone, no? Vabbè, tanto ormai non si può parlare, le votazioni sono già in atto, quindi non possiamo più influire più di tanto. La registrazione andrà in onda almeno la fine chiusura dei seggi, quindi non influenziamo nessuno. I politici promettono, sono la categoria, no? Degli uomini che promettono. Sono tanto, non sono soltanto loro, ma loro sono l'emblema di questa promessa, no? Promettono di tutto. Anche altri promettono. Però poi sappiamo tutti che contano le azioni. La La parabola dunque spinge gli ascoltatori a compromettersi perché prendono posizione. Dinanzi all'alternativa, vedete, noi facilmente dimentichiamo che quando ci viene posta un'alternativa, no? Anche una che apparentemente sembra essere a nostro vantaggio, è sempre una trappola, perché bisogna stare attenti. Perché la risposta può essere compromettente. Quella risposta che non avevano dato sul battesimo di Giovanni, ora la danno qui. Tutta la tradizione ebraica dimostrava che non chi dice Signore, Signore, ma è l'obbedienza nella condotta di vita che definisce il vero credente. Altrimenti siamo come il fico, ricco di foglie ma povero di frutti. Una risposta compromettente che mette spalle al muro gli oppositori di Gesù, che esprimono su di sé un giudizio di condanna. Essi non hanno capito che erano parte della storia, e l'ostilità di Gesù cade su di loro. Gesù incalza con parole solenni: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Amen. La formula che conosciamo. Le parole sono dure. Gli ascoltatori, quelli che stanno davanti a Gesù, i capi dei popoli, i sacerdoti, saranno preceduti nel regno da quelle categorie di peccatori per eccellenza, pubblicani e prostitute, contro cui avevano scagliato chissà quante condanne. Un discorso che sembra paradossale, ma la prima lettura, il profeta Ezechiele, ci ha dato due motivi per non definire assurda la pretesa di Gesù. Innanzitutto, Dio non vuole che nessuno si perda e invita ad avere fede nella via della giustizia. E poi gli apostoli sono un esempio di questo. Matteo era un pubblicano, no? Ricordiamo l'episodio di quella donna, se sapesse che tipo di donna è colei che le unge i piedi, una prostituta, no? Ebbene, questi sono esempi di persone che si sono convertite, che amano e che camminano sulla via del Signore, la via della giustizia, che hanno accolto. Simone, tu invece non mi hai dato né acqua né profumo, ti reputi giusto, giudichi. Questa donna invece ha fatto tutto ciò che tu avresti dovuto fare e non hai fatto. Una responsabilità che è individuale ma anche collettiva. Ricordiamo che Ezechiele accompagna come sacerdote il popolo esiliato in Babilonia ed è profeta incaricato di sorvegliare il gruppo degli esuli risvegliare la loro coscienza di fronte alla catastrofe della distruzione di Gerusalemme e alla deportazione, no? La disperazione, la sfiducia serpeggiava in questi esuli. Ma il Signore si rivela ancora come misericordioso, fedele alla sua alleanza. E anche dinanzi agli atteggiamenti polemici, che dicono che il suo comportamento non è retto, Gesù invece dice, Dio dice, non è come dite voi. Non è Dio ad aver provocato castighi e punizioni. Il peccato che essi avevano scelto li ha condotti al fallimento, alla rovina. Ogni israelita è responsabile di ciò che è accaduto. E verso se stesso. Guardate, c'è una responsabilità che è individuale. Poi certamente non siamo responsabili delle azioni degli altri, no? Per quanto anche lì però noi siamo chiamati a non chiudere gli occhi di fronte alle situazioni. Non possiamo non dire altrove, dirà, se vedi un uomo correre verso il baratro, avvisalo, perché non muoia. Se si ferma, lo avrai salvato. Se non si ferma, perché tu non gli hai detto nulla, e allora la sua morte ricadrà anche su di te. Se invece continua nonostante tu lo abbia avvisato, e allora tu sei libero. Il contesto liturgico si orienta sulla responsabilità del proprio stato, di cui ognuno di noi è responsabile, questo non lo toglie nessuno. Noi siamo condannati per ciò che facciamo, non per ciò che hanno fatto altri. Ricordate, i padri hanno mangiato l'uva acerba, i figli sono legati i denti. No? Delle colpe dei padri cadono sui figli. Come si dice? Una mela non cade lontano dall'albero, o un frutto. Dato che, la mela, perché in genere è sempre la mela bacata quella che rovina, no? Quindi una responsabilità su cui siamo invitati a riflettere, cambiare la propria vita impegnandosi al bene, allora vivremo. I grandi peccatori entrano nel regno non perché sono peccatori, perché cambiano. Soltanto così sono accolti nel regno. Mentre coloro che si sono irrigiditi nel rifiuto, no? Finiscono per cadere nel peccato. E quindi non entrano nel regno. Bisogna rendersi conto della strada che si percorre. E questo vale per tutti. In alcuni può essere facilmente evidente, non c'è ipocrisia, no? Mentre l'ipocrisia si trova spesso in coloro che dicono di fare il bene. Versetto 32 dice ancora il Signore, Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto, voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. E la risposta su Giovanni e sull'autorità. Giovanni aveva messo in evidenza il peccato, ricordate? Un accorato invito al cambiamento. Ma Giovanni era, fino a Gesù, diciamo, l'ultimo dei profeti, no? Che aveva richiamato il popolo. Amos, cercate il bene e non il male, sicché possiate trovare la vita. Odiate il male, amate il bene. Forse il Signore Dio degli eserciti avrà pietà del resto di Giuseppe. E così anche Giovanni, preparate la via. E le folle accorrono per ricevere il battesimo di penitenza. E Giovanni non è tenero, razza di vipere, perché siete venuti? Folle accorrono e non mancano pubblicani e soldati, due categorie che sono, come dire, particolarmente esemplari per quanto riguarda la condizione di peccato. Anche la missione di Cristo non è diversa. Egli ha fatto udire dappertutto l'invito alla conversione. Si è definito colui che è venuto a chiamare i peccatori a penitenza. Egli si è adoperato affinché gli uomini siano terreno fertile per accogliere la parola, accogliere Dio. Ha avuto, come dire, attenzione affinché gli uomini cambino nel cuore, siano profondamente consapevoli della propria situazione e ricerchino sinceramente Dio e la sua giustizia. E in questa novità di spirito facciano ritorno a Lui, così come hanno agito pubblicani e prostitute, il cui cuore si è aperto, si è reso docile. La conversione del cuore è la conversione che traspare, che non finge. Così, e chiudo, noi preghiamo la seconda di colletta. O Padre, sempre pronto ad accogliere pubblicani e peccatori appena si dispongono a pentirsi di cuore, tu prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia. Il tuo spirito ci renda docili alla tua parola e ci doni gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.